Uno, Nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui, sono le 9:10, cari ascoltatori, siamo tutti riuniti con l'Alpino in regia, con la nostra redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, siamo qua e siamo anche oggi in compagnia di un nostro grande ritorno, sì, è lui, ma c'è lui, attenzione,
presente,
eccolo qua. Vabbè. Ormai sai che ti accogliamo così. Il nostro comandante, il nostro Mario Calabresi.
Buongiorno a tutti.
Ti tocca, eh? Ma ti va bene? Ti va? Vabbè. Il mitici.
Se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Eccola qua, chi c'è? Che c'è? Che hai da protestare?
Chi no. Le cerca le canzoni? Sei tu?
No, è DJ Duke.
La notte.
Vabbè, questa è Buena Vista Social Club, insomma, comandante Che Guevara. Così ci è venuto. Se hai altri comandanti per la testa, diccelo e noi facciamo qualche ricerca. Mario Calabresi sarà con noi fino alle 10 per parlare anche in direzione americana, ovviamente. Caro Mario, però io vorrei dire, cari ascoltatori, oggi vi vogliamo stare vicini. Se volete chiamarci 800 24 00 24, se volete scriverci 349 238 6666, ma chiamateci, venite qui in diretta. Se vi sentite quasi in zona rossa, se puntate alla zona arancione, se vi sentite verdi, in zona verde, noi vi teniamo compagnia, cerchiamo di abbracciarvi stretti per capire come va. Vai Alpino, vai.
I will not be easy and it will not be easy.
Allora, fatemi dire, cioè, avremo tante cose da dire, Mario, fammi solo ricordare, perché la mia conta quotidiana da 65 giorni, ci sono 18 pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia. Oggi con stupore ho letto questa intervista anche al ministro degli esteri Di Maio sul Corriere della Sera, si parla di sbarchi legato all'emergenza, all'attentato a Vienna. Manco mezza parola, ma io dico, ma lasciamoli crepare lì. Allora, ovviamente è una bieca provocazione la mia. Non interessa a nessuno. Comunque, noi teniamo questa conta. Caro Mario, sei tu che sei in zona rossa? Sì, tu sei in zona rossa.
Sono in zona rossa come te.
Sei in zona rossa. Mannaggia, ragazzi. Io non so più cosa fare. Ci sarà la didattica a distanza a partire dalla seconda media, questo in Lombardia. Zone rosse, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, si pensa.
Probabilmente la Calabria.
La Calabria, forse il Trentino Alto Adige, si combatte per la Campania. Ma tu cosa ne pensi? Stai con le regioni che dicono il virus è nazionale, quindi si decide?
No. Io credo che una cosa che in primavera, secondo me per molti è stata intollerabile, è che ci fosse lo stesso tipo di trattamento per tutta l'Italia, anche se in Basilicata, tra Bergamo e la Basilicata c'era una differenza infinita ed enorme. Secondo me, e oggi ripetere la stessa cosa e bloccare tutto allo stesso modo, secondo me sarebbe un errore.
Sarebbe un errore.
E lo dico da uno che vive in zona rossa, ma non capisco perché deve essere zona rossa anche quelle aree. Mi sembra più una cosa che i governatori, per non dover spiegare sì. alcuni che loro sono arancioni o rossi e non verdi, allora dicono facciamo tutti uguale, così non ci sono responsabilità.
Ma sai cosa dicono molti? Per governo. Esempio in regione Lombardia ho sentito, dicono abbiamo preso delle misure i cui risultati si vedranno tra una settimana, perché i famosi 14 giorni. E allora magari sì. si stanno prendendo delle decisioni e tra 5-6 giorni scopriremo che i dati vanno meglio, quindi...
Però quali sono queste decisioni che fanno la differenza?
Beh, sì,
cioè stare. Che i bar chiudono alle 18, tu le avrai visti i bar alle 17 come sono. Mm. L'aperitivo è stato anticipato, adesso senza voler fare del qualunquismo, però i bar sono abbastanza affollati... tra le 5 e le 6, non è che le misure prese in questo momento siano... A me quello che preoccupa di più è questo passaggio da una fase in cui c'è stata fatta una libertà totale senza ragionare, senza preoccuparsi di quello che sarebbe successo nell'autunno, a una fase in cui si è tranquillizzato, a una sorta di brodino caldo che abbiamo fatto in queste settimane e adesso sostanzialmente ritorniamo a marzo. Che non possiamo più fare niente.
Però almeno allora, diciamolo che sì, perché c'è questa idea, no, non, è, non è come
tutti
marzo.
I negozi.
Dai,
allora,
tranne i parrucchieri.
Forse si poteva arrivare a questo, sì. fare delle cose prima e non fare oggi come marzo. Sostanzialmente adesso di nuovo faremo, ritornano quelle frasi, poi lo vedremo stamattina, non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sì, ma vedremo, girano quelle frasi lì, pare ci siano. Tu puoi fare la passeggiata ma nei pressi sì. di casa tua, la
I
puoi fare da solo.
Sono tornati
e neanche con un tuo parente, cioè capito, se mi ridicono che non posso andare al giardino con una persona, capito, con la mia compagna o con le mie figlie, tu spiegami che cosa significa questo, sì. ma che cos'è?
Ma perché? Guarda, in realtà...
Oppure i negozi, anche qui, chiudono tutti i negozi, quando i negozi potrebbero far entrare, molti negozi fanno in un modo scrupoloso, serissimo, fanno entrare una persona alla volta, due persone alla volta, fanno disinfettare le mani. Allora, spiegami perché non posso andare in un negozio a comprare... un libro o un televisore o un che ne so e invece posso andare dal parrucchiere e dall'estetista.
Sì. I parrucchieri effettivamente sono riusciti a fare questa battaglia sì, di maniera aperta.
Tutto, anche nelle zone rosse restano aperti. Ma non è che io adesso voglio dire che allora devono essere... Io non sono di quelli che dicono allora no, devono essere chiusi anche i parrucchieri. No, credo che con tutta una serie di misure di sicurezza, quando tu hai deciso che la scuola sostanzialmente la chiudi tranne le elementari, dimezzi il numero sui mezzi pubblici, chiudi bar e ristoranti e tutte le attività ludiche, chiudi musei, chiudi tutto. Per esempio i negozi in sicurezza, io penso, si poi non sono un virologo, aperti. Ma sono un cittadino.
Ma tanto diranno, ma la gente, sì, ma poi ti dicono, ma se uno tiene aperti i negozi, cioè, aumentano gli spostamenti per andare nei negozi. Poi c'è anche quest'altro tema, caro Mario, giustamente, le autonomie. Vedi, molti già ci stanno scrivendo da Bergamo martoriata all'epoca di marzo, dove però... tutti dicono ormai c'è una sorta di immunità di gregge, quindi ci sono meno casi e dicono beh ma Bergamo non è Milano, capito? Adesso c'è anche la battaglia intraregionale.
Però da questo punto di vista l'altra volta Milano è stata ferma per Bergamo e mica hanno detto è colpa di Bergamo, abbi pazienza.
Tutta Italia anche è stata ferma per
noi
Bergamo.
Noi tutti sappiamo
per Brescia,
che la mobilità tipo sull'asse Milano-Bergamo-Brescia... eccetera, Milano Varese è totale quotidiana, sì, quindi sì. Se soprattutto sul lavoro, quanta gente entra
sì,
a Milano
effettivamente,
per lavorare.
Sì. Adesso ci chiedono: ma i centri estetici sono aperti? No, i dettagli ancora non li sappiamo.
Così dicono
parrucchieri e centri estetici, sì.
Esatto.
Sì, sì, così dicono.
Che restino aperti.
Comunque, chiamateci, dimmi.
Perché non un negozio? Che non vende cibo, ma vende abbigliamento, per esempio, deve stare chiuso.
Ma io dico perché la scuola? Ma perché mi hanno chiuso le scuole? Adesso la didattica però, a distanza dalla seconda media. I miei figli adesso li faccio bocciare, li faccio tornare indietro di un anno.
Anch'io credo che la scuola sia sacra, però hai visto, io non lo so, in queste settimane io le mie figlie sono state a turno già
a casa
perché
anche
nelle loro classi c'erano dei bambini positivi.
Vabbè, ma cosa, quindi... perché? Allora, niente, li devo far bocciare, devo fare ritornare in prima media, così almeno vanno a scuola. Scherzo, è una battuta, perché sennò sai, ci sono quelli astiosi che mi scrivono: ah, non sai fare il papà. Ecco, non sai perché li vuoi a casa, non li vuoi a casa perché non sai fare il papà. Sono quelli che ci sono, quelli che scrivono così. Comunque, chiamateci 800 24 0024. Non abbiamo proprio tutte le delucidazioni, il DPCM non è stato ancora approvato. Ti dico,
è stato firmato
la notte della Conte, sì, ma non si sanno ancora.
Ma non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ti dico solo questa battuta che circola, ne parlava prima Simone Spezia: tu giocavi a Risico, ovviamente, no? Secondo il DPCM, le regioni rosse non potranno attaccare le regioni arancioni, mentre le verdi devono conquistare un terzo continente a scelta. No? Vabbè. Si è scatenata già l'ironia su questi semafori regionali.
Sai qual è la vera differenza da marzo, che a me, devo dire, provoca un po' di sconforto, come penso a tantissime persone, che questa volta non vediamo la luce in fondo al tunnel, perché sappiamo che l'inverno è lungo, non è ancora arrivata l'influenza creerà una grande confusione, perché quando si parla di vaccino antinfluenzale, non è che il vaccino antinfluenzale ti impedisca di prendere il Covid, ma il vaccino antinfluenzale permette di distinguere, di evitare che ci siano che chiunque prenda l'influenza pensi di avere il Covid e quindi intasa medici, tamponi, ospedali, eccetera, eccetera. Il problema è che da qui a, chissà, a marzo, cioè il rischio è una situazione di questo tipo fino a Pasqua, perché poi che cosa fai? Quando la levi questa zona rossa?
Guarda.
La levi...
Una volta che ti mettono la zona rossa è come la lettera scarlatta, secondo me, non te la togli più di dosso. Caro Mario, alle 9:21, dai, buttiamoci a capire che cosa è successo, cosa sta succedendo in America, ci aiuterai a capire tanto. Ti faccio sentire, intanto Trump ha parlato poco fa, un'ora fa circa, e praticamente ha già minacciato, andiamo alla Suprema Corte, bloccheremo, non vogliamo che di notte trucchino i risultati. Trump, che praticamente ha detto: abbiamo vinto noi. Senti,
we were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. For the good of this nation, this is a very big moment.
Vabbè, dice praticamente: abbiamo vinto di fatto le elezioni. Questo è un grande momento per la nazione. E poi sentici: non vogliamo brogli.
Going to the U.S. Supreme Court, we want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them.
Capito,
to the list.
Caro Mario Calabresi, ha già parlato lo scenario del non vogliamo che trucchi nei voti, non vogliamo. Era uno degli scenari previsti. In questo momento non si sa chi ha vinto la presidenza.
La situazione è questa. Allora, sostanzialmente Donald Trump è più forte di quanto dicessero i sondaggi. Si è tenuto tutti i suoi voti.
Come sempre.
Ha conquistato anche una parte dei voti degli ispanici, degli ispanoamericani, i famosi latinos, che invece erano andati compattamente con Obama e anche con Hillary Clinton. Per esempio, ha vinto la Florida, Trump, con un distacco maggiore di quando la vinse contro Hillary Clinton. E questo perché? Perché gli ispanici, a parte i cubani, sono andati compattamente a Miami su Trump, gli ispanici hanno votato a sorpresa molto di più per Trump di quanto hanno fatto in passato per i repubblicani. Questo, la spiegazione è da leggere nel fatto che sono molto cattolici, molto religiosi, e la propaganda di Trump è, per esempio, la nomina alla Corte Suprema di una giudice antiabortista, per esempio, è letta come un qualcosa che è riuscita a spostare questi voti. Come siamo a questo punto? Ci sono sostanzialmente 4 stati ancora aperti, che sono di quest'area industriale, la storica area industriale americana, la Pennsylvania, il Michigan, il Wisconsin, più c'è un'area del sud che è la Georgia. La Georgia è un caso a parte in cui Trump è in vantaggio. Ma devono contare ancora una parte dei voti, devono scrutinare di Atlanta, di quartieri neri che sono più favorevoli a Biden, e quindi c'è ancora una suspense su quella. Sugli altri 3, Pennsylvania, appunto, Wisconsin e Michigan, è avanti Trump, ma il conteggio che bisogna ancora contare è tutta quella parte di voti che invece sono arrivati per posta e ci potrebbero volere 2 o 3 giorni. Per questo Trump dice basta, stop alla conta, ho vinto,
ma ho capito,
sennò è una
frode. Lui già ci avevi spiegato che era molto scettico sulla questione dei voti per posta, però i voti per posta, tra poco tra l'altro avremo un ospite,
uguali agli altri,
sì, sono uguali agli altri. Per esempio ci sono tutti quelli dei soldati americani all'estero che sono una...
Infatti io voglio solo
perché
dirti questo.
Perché bisognerebbe fermarsi a contare? Voglio dire, allora non fatevi
votare. Trump in questo momento è in vantaggio. Mm-hmm. Trump è in vantaggio. Però ci sono ancora le condizioni perché tutto sia aperto, sì, e Biden possa ribaltare il risultato. Però credo una cosa, quelli che pensano che i voti per posta siano tutti democratici secondo me sbagliano.
Ah no.
Perché... Chiaro. Non è così, tu appunto parlavi dei militari, ma ci sono anche tanti altri voti, ci sono, non è che soltanto quelli che non hanno voluto andare alle urne e non rischiare il Covid, sì, diciamo mettendosi in coda per ore, sono tutti democratici,
ma per esempio,
anche i repubblicani.
Caro Mario Calabresi,
è tutto aperto
e sarà aperto per i prossimi giorni. Caro Mario Calabresi, ti voglio presentare un'antropologa che insegna antropologia culturale e dirige il corso di laurea di scienze culturale e comunicazione a Bolzano, e scrive anche degli ottimi libri sull'Italia, uno lo abbiamo presentato sulla raccomandazione, ma è americana doc, anche se da anni vive in Italia, e torna con noi Dorothy Louise Zinn. Buongiorno e ben ritrovata, professoressa Zinn.
Grazie, buongiorno a voi.
Intanto, è irriverente chiederle se ha votato e per chi ha votato, perché sai, in Italia in genere il voto è segreto. Cosa si fa con gli americani? Si può chiedere?
Si può, anche se devo dire negli ultimi anni la questione è diventata talmente polarizzata che in genere si capisce e poi si tace, perché è meglio evitare di sollevare conflitti. Io ho votato, sì, sono cittadina statunitense, anche cittadina italiana, e voto per corrispondenza in generale per gli Stati Uniti. Io devo dire che più che votare per, ho votato contro Trump.
Trump, quindi non la convince tantissimo Biden, se ho capito, però... pur di non avere ancora,
sì,
Trump, questo.
Sì.
E come funziona il voto appunto per posta? Cioè, quando sa se il suo voto sarà conteggiato e sarà arrivato?
Sì, devo dire che come tanti aspetti degli Stati Uniti, questa cosa varia da stato in stato, quindi posso parlare di mio stato, che è lo stato del Texas.
In Texas, lei.
Io ho votato, dunque ho ricevuto per email, ho scelto di ricevere il voto proprio per email, poi l'ho dovuto stampare, compilare, eccetera, e rispedire per posta. Uh-huh. E a parte la tracciabilità, perché l'ho mandata e raccomandata, c'è un link dove uno può vedere che effettivamente il voto è stato.
È arrivato.
Poi effettivamente il conteggio non so.
No, non è chiaro, però lei sa che il suo voto è stato registrato. Caro Mario, è una cosa molto, molto diffusa, no, per gli Stati Uniti d'America. Noi la vediamo ancora come una cosa quasi da marziani, ma in realtà è molto, molto utilizzato, ecco, questo sistema di voto, Mario.
Sì, diciamo così, probabilmente noi conosciamo molto bene il nostro sistema postale, mm-hmm, per cui nessuno affiderebbe il proprio voto al sistema postale, con tutto il rispetto, però quante esperienze abbiamo avuto di cartoline spedite d'estate, sto parlando di tempo fa, che ti arrivavano a Natale, oppure di pacchetti, lettere, cioè dovresti votare per raccomandata con ricevuta di ritorno, ecco, questo sarebbe l'unico modo per essere tranquilli.
Lei, professoressa Zinn, è tranquilla? Cioè, cosa succederà secondo lei adesso? Perché si è evocato anche il rischio di scontri, tensioni.
Sì.
Lei, da questo osservatorio italiano, ma immagino con tanti contatti ancora in America, cosa,
cosa pensa? Io ho tanti parenti e amici, e non è da oggi, è da parecchi mesi che temevamo che potesse esserci un risultato così, comunque che una parte, in particolare Trump, non magari farà difficoltà per riconoscere l'esito. Insomma, conoscendo la situazione negli Stati Uniti, che c'è un'atmosfera estremamente tesa, c'è tanta gente che comunque fa facile ricorso alle armi, è una ricetta per un po' di problemi, e temo possano esserci dei disordini. Poi Tutto può succedere
e vedremo. Intanto noi la ringraziamo, perché so che l'abbiamo rubata, sottratta a una lezione, ma la ringraziamo. Non so se Mario Calabresi ha una domanda, se no la dobbiamo liberare, perché se no io ho una domanda anche a Mario Calabresi. Grazie professoressa Dorothy Louise Zinn. Ecco, gli scontri, le tensioni sociali, adesso che succede, caro Mario?
Chissà, dipende tutto da cosa succede nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Se se il conteggio andasse avanti per due giorni, tre giorni, cosa possibilissima, perché arrivano i voti per posta, vanno scrutinati, vanno contati, e il presidente gettasse benzina sul fuoco, e se questi voti spostassero su Biden, allora secondo me un rischio di sconti ci sarebbe.
Ma ho capito, perché?
Se il presidente facesse forzature, allora ci sarebbero scontri dall'altra parte. Una cosa che fa impressione è vedere come in una città, per esempio, come New York, a Manhattan, ai negozi, tantissimi negozi abbiano messo le assi davanti alle vetrine, così come si fa quando arriva un uragano, per proteggersi dal rischio degli scontri, di devastazione delle vetrine, di saccheggio.
Insomma, il rischio è un po' questo, cioè di tensioni sociali. D'altronde abbiamo sentito già di milizie pronte, dopodiché speriamo davvero che non si debba passare attraverso questo tipo di soluzione. In ogni caso, andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo. Vorrei capire se gli ascoltatori cosa pensano sia dell'America sia dell'Italia. Poi, caro Mario, ho da chiederti una cosa su una vicenda che tu hai seguito in particolare, perché c'è una sentenza oggi sui giornali che riguarda la morte del fotografo italiano Andy Rocchelli, che ribalta la sentenza di primo grado. Insomma, spiegheremo tutto tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I parrucchieri tengono aperti, perché altrimenti i politici come si presentano in televisione? Con i capelli in piedi?
Potevano salvare le scuole medie, che nei paesi di provincia, ma anche nelle grosse città, le scuole medie vanno a piedi.
Ha ragione. We take care of our own. Gli ispanici votano Trump perché si sentono molto più vicini a Trump che non all'elite dorata.
L'utilizzo massiccio dei voti postali non potrebbe essere anche dovuto semplicemente al Covid, quindi indipendentemente dall'orientamento dei due partiti più importanti?
Siamo qui con Mario Calabresi fino alle 10, caro Mario.
Posso rispondere a due cose che dicevano gli ascoltatori?
Come no, certo.
Sì, io credo che indipendentemente dal partito, come diceva l'ascoltatore, il voto sia per paura del Covid. Si tende a pensare, appunto dicevo, ma non è detto che sia così, che il voto sia per posta sia più democratico. Perché? Perché Trump lo vedeva in maniera negativa, con sospetto, e quindi si si fa per una traslazione, si pensa, ma se Trump era contrario al voto postale, quindi i suoi elettori non l'hanno utilizzato. Ma questo non credo che possa essere, che si possa sostenere. Quindi sono voti come gli altri che potrebbero riservarci sorprese.
Sì.
Sugli ispanici, c'è un altro ascoltatore che ha detto l'elite. È vero una cosa, che Trump si è potuto presentare ancora in queste elezioni, pur dopo 4 anni alla Casa Bianca, da politico al potere, come uomo nuovo, perché? Perché Biden è in politica dal 1972.
Sì,
essendo Biden senatore da 47 anni, questo
non ha un'idea di rinnovamento, certo,
a Trump di dire io però sono un uomo nuovo rispetto a lui, perché se avesse avuto un candidato nuovo... Trump sarebbe stato un uomo vecchio da questo punto di vista, visto che da 4 anni al potere, però dice io sono fuori dai giochi, invece lui è un uomo dell'elite, sì, di un vecchio mondo.
Ma tra poco sentiremo qualcuno, un giovane italiano che torna con noi e che con Trump in qualche modo ha lavorato, perché è l'unico italiano ad aver lavorato proprio alla Casa Bianca, nello staff di Trump. Prima però sentiamo Francesca da Mantova. Buongiorno Francesca.
Salve, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità.
Prego, che pensa?
Allora, io vivo in una città che è stata quasi graziata da Covid-19, noi abbiamo avuto certo il nostro tributo, però mi fanno arrabbiare tantissimo tutti i miei conterranei che dicono ma Milano adesso ha tanti numeri di contagiati, quindi deve chiudere solo Milano e non Mantova. Prima parlavate di Milano e Bergamo.
Lei è di Mantova?
Sono di Mantova, ho vissuto tanti anni a Milano e lavoro a Piacenza. Però la verità è che noi dobbiamo ragionare, secondo me, in ottica di sistema sanitario che è regionale. Così come a noi mantovani ha sempre fatto comodo venire a Milano per fare la visita sanitaria urgente, quando si parla di questioni sanitarie serie,
sì,
allo stesso modo adesso non si può pensare, ok, Mantova sta meglio di Milano, quindi chiudiamo Milano e teniamo aperto Mantova.
Quindi lei dice, perché... pur essendo a Mantova, dice è giusto una sorta di, chiamiamo solidarietà regionale, unità regionale almeno?
Esatto, che deve esserci nel bene e nel male, che io possa venire a Milano a fare l'esame se mi fanno una brutta diagnosi e a Mantova non mi basta il consulto, e nel male adesso che invece c'è bisogno che magari qualche persona che si è ammalata a Milano possa trovare un posto in terapia intensiva a Mantova, che ne ha di liberi rispetto alla sua richiesta.
È chiaro Francesca, insomma la posizione di Mario Calabresi di Francesca è molto chiara, molto solidale, ecco, se non a guardare al proprio campanile.
Non solo solidale, secondo me mette in evidenza un punto fondamentale, che non a caso si parla di regioni non di città, perché la sanità è regionale e all'interno delle regioni qualunque tipo di organizzazione è fatto su scala regionale, non su scala cittadina né di provincia.
Certo. Se andiamo a Trento, ecco, la pronuncio bene se dico Yamila, è giusto? Buongiorno.
Yamila,
buongiorno da Trento.
Buongiorno.
Prego.
Allora, io volevo dire che mio figlio studia nella scuola alberghiera,
sì,
per esempio. Quando si parla di scuole superiori, io non sento parlare di scuole professionali. Cioè la didattica a distanza per una scuola professionale è molto difficile.
Sì, perché ci sono i laboratori, ci sono,
esatto,
tutta l'attività, è chiaro.
Esatto, è chiaro. Chi fa la scuola alberghiera, chi fa meccanica, chi fa qualsiasi
istituti
altro.
Istituti professionali.
Esatto.
Certo. Guardi, in realtà,
l'importante è il fare.
No, ho capito, se ho capito bene, adesso vedremo, ci sarà la possibilità appunto per chi fa questi istituti professionali di avere un periodo di didattica in presenza, proprio per recuperare le attività di laboratorio. Com'è Yamila la situazione lì a Trento? Cioè che per ora suo figlio è a casa?
No, per ora no.
Per ora no.
Fino a oggi è andato a scuola, okay, però qua cambiano le cose di giorno in giorno.
Sì, oggi cambieranno e pare che Trentino, le province di Trento e Bolzano possano entrare nella zona rossa. Ma se ho capito bene, appunto, si cercherà di preservare, che ne so, magari una settimana al mese di didattica in presenza. In quella settimana gli istituti professionali che prevedono attività di laboratorio recupereranno queste cose qui. Mario, non si capisce più niente, dobbiamo adattarci giorno per giorno. Sentiamo Diego da Roma, buongiorno Diego.
Sì, buongiorno. Volevo soltanto fare due osservazioni su Trump. Tutti lo davano per sconfitto, morto, che sì, l'America si rivoltava contro, tutti i media italiani contro, tutto il sistema mediatico europeo contro. tutti che non capiscono assolutamente nulla né degli Stati Uniti né delle persone che vivono negli Stati Uniti, perché qua in Italia chi fa riferimento agli Stati Uniti, come la gentile signora che avete intervistato prima, sono tutti contro Trump, non si sa neanche per quale motivo. In realtà, con grande rispetto, ma tutti gli indicatori economici e generali dimostrano che è stata una grandissima amministrazione ed è l'unica che non ha fatto guerre.
Questo è un punto che avevamo notato e ne avevamo parlato.
Posso rispondere una cosa? Le rispondo personalmente, visto che tutte le settimane mi sente qui e lo dicevo anche per esempio a Piazza Pulita sulla 7 giovedì scorso. Io non stimo per niente Trump e quindi potrebbe considerarmi uno contro Trump, ma non ho mai detto che Trump avrebbe perso e ho sempre raccontato che Trump ha fatto tutto quello che aveva promesso. Quindi bisogna distinguere due cose. Non è che se uno pensa che Trump sia... Io, per esempio, sul modo di intendere la politica di Trump, sul modo in cui Trump parla da uomo di Stato, uno che fa insulti su Twitter dalla mattina alla sera, dalla Casa Bianca, per me è un modo di vedere le istituzioni allucinante. Ma questo non mi fa velo a interpretare e capire, ho viaggiato in lungo l'America per anni, che invece gli americani possano essere contenti di lui. Perché? Perché ha una serie di cose, perché ha abbassato le tasse, perché ha abbassato le regolamentazioni sull'ambiente che non piacevano a molti, perché appunto, prendiamo il tema di oggi, italiano di oggi, c'è una stanchezza negli elettori in Italia che dicono ma no, ancora zona rossa, ma non ne possiamo più di vivere così, non ne possiamo più di chiudere i negozi. E in America Trump si è fatto portatore di questo e l'ultimo tweet che ha fatto prima del voto è stato: con me avrete un'America libera, con Biden avrete un'America in cui vi imporranno di mettere le mascherine, vi imporranno di chiudere i negozi e sarà un'America povera e fallimentare. Quindi da questo punto di vista lui interpreta uno spirito della nazione in maniera perfetta. Detto questo, a me non piace, ma non è che siccome non mi piace
non posso vincere. Allora, traffico, poi ti chiedo della vicenda di Andrea Rocchelli, abbiamo da sentire un altro ospite sull'America.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sondaggi negli Stati Uniti chi li fa? Perché fino alla settimana scorsa era in vantaggio di 15 punti. Stiamo attenti che adesso ci troviamo Trump presidente.
Con Bush sono andati avanti 30 giorni e non si è sconvolto né è morto nessuno. Nessuno è morto. I conteggi si fanno, punto e basta.
Allora, caro Mario Calabresi, tu hai raccontato anche in un podcast la storia di Andrea Rocchelli, fotoreporter ucciso in Ucraina. In primo grado la condanna a Vitali Markiv, paramilitare della Guardia Nazionale Ucraina, a 24 anni. Ieri assolto in appello. E quindi
io ieri sera ho pensato ai suoi genitori, che sono quindi ancora in attesa di verità e giustizia. Io ho scritto la storia, ho fatto un podcast che si chiama La Volpe Scapigliata, è un podcast per Storytel, in cui ho raccontato la vita di questo fotografo, che era un fotografo bravissimo, di grandissimo talento, che è stato ucciso mentre testimoniava la vita delle persone intrappolate su questo fronte ucraino, dove si combatteva tra i secessionisti, tra l'esercito ucraino e le milizie favorevoli all'Ucraina, e i secessionisti filorussi. E lì, con alcuni colpi di mortaio, venne ucciso questo giovane fotografo, insieme al suo amico e traduttore che era con lui, e venne anche ferito un fotografo, ferito gravemente un fotografo francese che si chiama William Roguelon. Vitaly Markiv è una persona che ha un doppio passaporto
italiano,
ucraino e italiano, perché è venuto bambino insieme alla madre in Italia, e la madre ha lavorato come operaia nelle Marche, poi come badante. E Vitaly Markiv, prima di tornare in Ucraina a combattere, faceva il DJ sulla riviera adriatica, e quindi ha il doppio passaporto. È stato individuato dai carabinieri del ROS di Milano e da un giudice di un magistrato di Pavia, che si chiama Andrea Zanoncelli, che tra l'altro aveva la stessa età di nato lo stesso anno di Andy Rocchelli, del fotografo, e avevano fatto questa inchiesta in cui avevano trovato che sono stati gli ucraini ad avere sparato quei colpi di mortaio, e che Vitaly Markiv, l'unico riconosciuto, tanto che era stato condannato in concorso, non come unico responsabile, ma per aver segnalato la posizione dei fotografi alle batterie che tiravano i colpi di mortaio. La Corte ieri invece, in appello a Milano, lo ha assolto. Bisognerà capire dalle motivazioni una cosa fondamentale. Se si pensa, si crede che comunque sia, è ad attribuire alle forze ucraine la morte di Rocchelli, ma non ci sono sufficienti evidenze per dire che la responsabilità di avere diretto i colpi era di Vitaly Markiv, oppure se invece tutto l'impianto accusatorio viene cancellato. Da sottolineare una cosa di cui nessuno si è accorto in Italia, non se ne è parlato, io sono andato anche al processo, che al processo ha partecipato, il processo è stato politicizzato tantissimo dalle autorità ucraine, mentre in Italia non ce ne siamo occupati. Gli ucraini hanno visto questa come una lesa maestà, dicendo: ah, ma quindi voi state dalla parte dei russi, cosa che non era vera. I magistrati non erano dalla parte dei russi, cercavano semplicemente chi aveva ucciso un fotografo italiano, e se in questo caso era stata la milizia ucraina, non è che significasse questo stare dalla parte dei russi. Ma a tutte le udienze ha partecipato il ministro dell'interno. Anche ieri c'era il ministro dell'interno ucraino, che è sceso dalle scale di Palazzo di Giustizia ieri sera, in orario ormai di lockdown, alzando le braccia come
segno di
vittoria.
Insomma, vedremo come va a finire. Allora, per concludere questa prima ora, ritorniamo sulle questioni americane. Ritrovo con piacere Giovanni Corrado, che ha collaborato nello staff di Trump. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buongiorno. Ora
Alessandro sta facendo un master ora ad Harvard, e allora, visto che spesso si dice: ah, ma voi non parlate mai di chi ha conosciuto Trump, cioè non è che Giovanni Corrado entrava nella stanza ovale, immagino, però era lì, è lì a vedere com'era il clima. Allora, come fa a rimontare Trump? Qual è il suo segreto, visto da te, Giovanni?
Innanzitutto nell'ufficio ovale solo un paio di volte, un grande onore. Però come fa a rimontare Trump? Trump ha questa grandissima capacità di fare campagna elettorale negli stati giusti. Prima della conclusione della campagna elettorale delle elezioni, ha deciso di fare campagna elettorale principalmente in quattro stati: Florida, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Come abbiamo visto questa notte,
sono quegli stati che ora decidono, certo.
Continuiamo a vedere ora, gli stati che decideranno queste elezioni saranno Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, in cui è in vantaggio, ma è ancora tutto da vedere.
E invece la questione, cioè il suo modo di presentarsi e dire anche adesso andremo alla Corte Suprema, non vogliamo, fermiamo il voto, fa parte di una strategia di come lui è, oppure ci crede veramente, cioè si debba fare così?
Guarda, sinceramente io penso che la questione sia la seguente. La campagna elettorale, Trump stesso, la campagna elettorale ha dovuto fare i salti mortali per arrivare al punto dove è in questo momento, che è con una vittoria in mano, ma non certa. Quindi secondo me in questo momento c'è un clima generale di tensione all'interno della campagna stessa. Non riesco neanche a immaginarmi il clima di tensione nella campagna elettorale Biden, ma sicuramente in quella di Trump. All'interno della Casa Bianca in questo momento c'è alta tensione, non c'è questa paura del voto, dei voti per posta che potrebbero ribaltare la situazione. E Trump è uscito con dichiarazioni molto forti, dichiarandosi vittorioso e dichiarando di voler andare alla Corte Suprema per fermare il conteggio.
Vedremo come va, caro Mario Calabresi. Insomma, guarda che Giovanni Corrado è l'unico italiano di nascita ad aver lavorato alla Casa Bianca, nel contratto.
Quanto tempo c'è stato?
Sono stato purtroppo solo 6 mesi, il mio stage come collaboratore stampa nel West Wing è durato 6 mesi e poi ho iniziato a collaborare con la campagna elettorale, con altri enti esterni.
Come è riuscito ad arrivarci? Attraverso un'università, da dove?
Io ho fatto una richiesta normalissima tramite il sito della Casa Bianca, poche speranze sinceramente di venire selezionato, soprattutto per l'ufficio stampa, che è l'unico ufficio nel West Wing che comunque prendeva collaboratori esterni in tranche di 6 mesi. E fortunatamente ho fatto una serie di colloqui e sono stato preso.
È stato preso, capito Mario?
Complimenti, complimenti. Una fantastica esperienza. Complimenti per averci pensato e averci provato.
Avere fatto questa esperienza. Grazie Giovanni Corrado, che adesso ora continua con un master ad Harvard, insomma è un po' lanciato in America. Caro Mario Calabresi, noi ci dobbiamo fermare. Vestagliona Manera, il gelosone Manera arriverà dopo di te. Anzi, c'è un ascoltatore che dice: perché non vai in pensione Milan e fai condurre Mario Calabresi? Io ho risposto: ci penso, grazie. Il mio problema è che sono un po' lontano dalla pensione. Come facciamo? Caro Mario.
Ma tu continui, se adesso diventa zona rossa, tu ritorni nella ridotta di Viale Monza, guarda, o continui a fare da Via Monza?
Sai che allo stato attuale non ho una risposta da darti. Domani le idee saranno più chiare, spero. Penso e spero di rimanere qui, però devo
in bocca al lupo a te, ma anche a tutti noi.
Sì, esatto. Caro Mario,
buona
grazie,
giornata.
Ti accogliamo quando vuoi, intanto ti salutiamo come ti abbiamo accolto e andiamo al giorno della radio.
Ciao. E tu, querida presenza, comandante Che Guevara.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Come mai nessuno dice che in Europa ci sono più contagiati e morti che non negli Stati Uniti a parità di numero di popolazione?
Tutti che ti fate Biden, ma Biden è un PD americano,
Tranquillo Milan, riapriremo il 5 dicembre e richiuderemo l'11 gennaio.
Beh, 5 dicembre è il mio compleanno, quest'anno 50 anni. Io sono un po' preoccupato, Leonardo, sono un po' preoccupato.
Buongiorno.
Te. Hai risolto la questione del telepass. Buongiorno Leonardo.
No, non l'ho risolta perché dovrei andare ancora 3 volte, dovrei tornare in banca, poi dovrei tornare al telepass e poi dovrei tornare un'altra volta in banca.
No, cari ascoltatori, dai, non è... facciamo un appello.
No, ma non c'è da fare appelli, ho capito cosa devo fare, devo andare 5 volte tra punto blu e banca. E però adesso c'è il lockdown, quindi se ne riparlerà chissà quando.
No, allora Leonardo Manera non riesce a cambiare il telepass.
No, non è che non riesco, ho capito. Sì. Al punto blu mi hanno detto che dovevo andare in banca mi hanno detto che dovevo riferirmi al mio gestore. Il mio gestore poi è stato contattato per telefono, però era in un'altra banca. Quindi dovrò andare nella banca dove c'è il mio gestore, certo. A quel punto fare richiesta alla banca, dopo alcuni giorni arriverà la tessera, a quel punto dovrò tornare al punto
ma
blu.
Ci sono ascoltatori che lavorano in banca che hanno detto che te la risolvono in un minuto. Come mai tu entri sempre in queste situazioni kafkiane?
Non lo so cosa vuoi che ti dica. Lasciamo perdere.
Perché al nostro Manera? Lasciamo perdere.
Se ne parlerà ormai a marzo, guarda. A marzo, aprile, non lo so.
Vabbè.
Va bene, prego. Dai.
Vai, Leo.
Allora.
Vai.
Ecco, e così è di nuovo. È di nuovo lockdown in Lombardia e nelle altre regioni, zone rosse, tutti o quasi di nuovo chiusi in casa. Ma come? Il lockdown non era stato escluso? Certo, direte, è lockdown, ma non in tutta Italia, solo nelle regioni ad alto rischio, le regioni definite zone rosse. Io speravo di essere almeno arancione, rossastro, rossino, invece no, sono in piena zona rossa. Però c'è una consolazione, restano aperti i parrucchieri, per me. E sono calvo, è una bella consolazione. Lockdown solo in alcune regioni, sì, ma solo la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, più le altre regioni coinvolte. Parlo ora della Lombardia perché è quella in cui abito io. Quante volte l'abbiamo sentito ripetere? Mai più lockdown, mai più lockdown. E invece siamo ancora qui come un brutto film già visto. Solo che questa volta non credo ci saranno più pizze. Se proprio ci dedicheremo alla cucina, cucineremo il fegato, che non ha bisogno di lievito di birra perché è già abbastanza gonfio per tutta la situazione. Fegato alla lombarda, alla piemontese, alla calabrese e così via. Ma poi, perché indicare date che poi vengono regolarmente disattese? Fino al 24 novembre, no, fino ai primi di dicembre e così via. È inutile dire e dare date se poi con un DPCM a settimana le date vengono cambiate. A quel punto le date sembrano date, scusate il gioco di parole, sembrano date solo per blandire gli animi. Diteci piuttosto, sarà lockdown fino a quando la situazione sanitaria non permetterà di alleggerire le restrizioni, aggiungendo poi un bel bisogna vincere la sfida della ripartenza, oltre a un altro bel non lasceremo indietro nessuno. Intanto il sistema va in crash per il bonus bici. Con la presunta digitalizzazione del paese pensavamo di esserci liberati dalle code, invece le facciamo ancora, solo che invece di farle all'ufficio competente le facciamo a casa nostra davanti al computer. Tutto sommato era meglio farle nell'ufficio competente, perché almeno lì potevo conoscere qualcuno, fare quattro chiacchiere, magari provarci con l'impiegata e ricevere un bel due di picche, che è sempre meglio che riceverlo da un computer. Ma è di nuovo lockdown in alcune regioni e va bene, basta che stavolta non ci siano ancora le sceneggiate dei droni in diretta TV che vanno a inseguire i cittadini, magari qualcuno che abbaranzato di bollate cammina da solo a un tot di metri da casa, basta che non ci sia il solito moralismo strisciante e stucchevole paternalismo. Il mio pensiero e la mia solidarietà, oltre a tutti i malati gravi di coronavirus, va a tutti quelli che soffrono di altre patologie altrettanto serie. Il mio pensiero e la mia solidarietà va a tutte le persone che a causa di questa situazione soffrono e soffriranno di seri problemi psicologici. Va a tutti quelli che a causa di questa situazione hanno gravi problemi economici. Va agli studenti privati della scuola in presenza, alla quale molti studenti, a dispetto di quello che dice il signor De Luca, tengono. Il mio pensiero e la mia solidarietà va a tutto il personale sanitario che sta lavorando fino al limite della sopportazione. E va ai medici di base, quelli che si fanno trovare dai pazienti e si danno da fare in prima linea per curare, quando è possibile, i pazienti a casa senza intasare gli ospedali. Tutto questo un giorno finirà, ma resteranno tracce. Basta che poi qualche virologo non vada a indagare in qualche talk show per quanto tempo il virus resta nelle tracce, altrimenti davvero non ne usciremo mai più.
Bravo Leo, bravo. Io condivido sempre ogni tua parola, sempre adesso. Sempre lo tolgo.
Talvolta, di talvolta.
Cancelliamo quasi mai praticamente. No, sempre, sempre. Quasi sempre, spesso, qualche volta, ecco. Questo caso sì, condivido totalmente. Io ancora penso sì a tutti quelli che avranno problemi. Certo, la situazione c'è, è inutile negarlo. Però sono anch'io solidale verso tutti coloro che perderanno la speranza, la fiducia, avranno difficoltà. Tutti i ragazzi senza scuola, privati della scuola. Ancora non si capisce perché in Inghilterra, in Francia, in Germania fanno il ragionamento contrario, per cui mantengono le scuole aperte e chiudono il resto, e qui invece arriviamo dalle scuole, partiamo dalle scuole chiuse. Vabbè, dai, c'è troppa amarezza. Leonardo, di qualcosa di allegro. Racconta una barzelletta. Fai una piroetta.
Faccio una piroetta.
Coup de théâtre.
Sai cosa disse Gesù alla Maddalena? Disse: bella la Sardegna.
È vero. Questa l'avevi già detta, ma fa sempre ridere.
Sì, questo è un classico.
È un gran classico. Ci vorrebbe il clown Neronello a tirarci su. Oh, mannaggia. Va bene. Allora andiamo alle informazioni sul traffico. Poi, subito ci segnalano che Baranzate è un comune, non è sottobollate. Ma anch'io però sapevo invece
Baranzate di Bollate.
Ma è un comune?
Sì, ma non ho detto che è frazione di Bollate, si chiama Baranzate di Bollate, credo, magari no, però
no,
sbaglio.
Magari no. Sfida Loghetti, no. Si chiama Baranzate o Baranzate di Bollate, in quanto, diciamo, frazione o sì, come per esempio, sapete che l'uscita Usmate Velate, quella erano due comuni, sono uniti, mentre Cavenago Cambiago, l'uscita sulla Milano-Venezia, sono due comuni, uno è Cavenago e uno è Cambiago. Magari uno pensa ma andiamo avanti,
ma perché
così
ti sei lanciato in questa disquisizione perché, sui nomi dei comuni?
Perché un ascoltatore mi ha chiesto se Baranzate e Bollate, volevo anch'io far sorridere un pochettino, che devo fare, perché dobbiamo tirarci un po' su. Tra poco avremo il primario di anestesia e rianimazione all'ospedale di Rivoli, che in maniera ovviamente un po' provocatoria ha detto: ci sono i negazionisti, organizzo per loro gite nel mio reparto per vedere la situazione com'è. Comunque ne parliamo tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, sento una certa soddisfazione, non solo per la vittoria del Real sull'Inter, ma anche per la vittoria di Trump. E tu sei tutto contento. Bravo Milan, bravo!
Non ho capito, questo ascoltatore, l'unica cosa certa è che l'Inter abbia perso. E questa è la grande verità, oltre che gran
comunque,
notizia. Poi sul Trump vedremo, ma poi
è bellissimo perché prima del voto quasi tutti ci spiegavano perché Trump non poteva vincere, sì. E adesso quasi tutti ci spiegano perché Trump potrebbe vincere.
Ti ricordo che Baranzate è un comune a sé stante da diversi anni. Nel 2004 si è scorporato dal comune di Bollate, si chiama così, Baranzate, non Baranzate di Bollate, però anch'io l'avrei detto così, Baranzate di Bollate.
Perché è rimasto nell'immaginario, Italia sa che si chiama Baranzate di Bollate.
Tutta Italia sbaglia. Stefano da Roma, buongiorno Stefano.
Buongiorno Milan, buongiorno a tutti.
Sì.
Dunque, allora ecco, io stavo pensando a questa cosa perché sono mesi che esiste un decreto che si chiama Calabria, decreto Calabria, che permette alle regioni di assumere personale medico specializzando. Però ecco, appunto, io
non
aspettavo
da un
momento, diciamo che io questo intervento lo faccio sia come rappresentante locale del Tribunale dei diritti del malato, cittadinanza attiva di Palestrina, qui della provincia, sia come ex anestesista rianimatore che ha vissuto per 35 anni la carenza di anestesisti rianimatori, quindi è una cosa notissima, esiste da secoli. Adesso ultimamente c'è stato anche l'appello sia del sindacato degli anestesisti, la ROI, il segretario generale, sia di quello della NAO, Assomed, cioè che è quello degli assistenti.
Cioè lei dice c'è questo decreto ma non viene applicato in pratica.
Sì, ma questo decreto data mesi, non giorni. Allora, perché
non viene applicato?
Ecco, allora se posso proseguire l'intervento. Ecco, allora il problema è perché non viene applicato, non c'è un motivo economico, perché diciamo che gli specializzanti già prendono uno stipendio dall'università, basterebbe aggiungerci un'indennità come volete voi e via discorrendo. Ma la stessa cosa potrebbe essere fatta anche con gli infermieri dell'ultimo anno di scuola.
Ma lei che fa questa denuncia, diciamo, denuncia pubblica, ha capito perché non viene applicata? Certo che dovrei chiederlo non a lei, lei lo sta chiedendo, anche lei sta chiedendo perché non viene applicata, ma l'ha capito il motivo secondo lei per cui non viene applicato?
Allora, il motivo io ovviamente ufficialmente non l'ho capito, posso avere dei sospetti, dei dubbi, e perché questo significherebbe immettere nuove forze, va bene, significherebbe avere la possibilità anche di ampliare l'offerta dei posti pubblici, no? Dei posti ospedalieri pubblici. Adesso per esempio veniamo a sapere che lo Sheraton e l'Urban Hotel diventeranno alberghi covidalizzati e ospedalizzati, cioè, ma è una cosa allucinante, quando si hanno strutture ospedaliere semivuote o bloccate dal Covid per mancanza di personale. E mettiamocelo sto personale.
Lei dice c'è questo decreto, va bene Stefano, magari cercheremo di capire qualcosa di più. Ecco, non è un programma che si occupa di politica sanitaria, però ormai tutti i programmi si occupano anche di questa vista l'emergenza. La ringraziamo per questa segnalazione, decreto Calabria, vediamo un po'. Intanto vogliamo salutare il direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione all'ospedale di Rivoli, il professor Michele Grio. Buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Intanto abbiamo colto quella che lei ha fatto come una sorta di provocazione molto forte, cioè a dire chi è che non crede al Covid, venite e vi organizzo dei giri nel reparto, cosa ovviamente che non si può fare, ma cosa intendeva con questo messaggio, professor Grio?
Guardi, il mio intento era chiaramente ironico. Nel senso che prendo atto del fatto che la gente su internet trova tutto e il contrario di tutto, scientificamente valido e scientificamente non valido. In questa confusione, nel dubbio, la gente giustamente nutre perplessità su tutto quello che ci sta succedendo. Il mio suggerimento era: in una situazione di incertezza, venite, vi faccio vedere quello che succede dentro la rianimazione, ovviamente non è realmente possibile, ma certo, l'idea è quella lì, vi faccio vedere quello che succede dentro la rianimazione e vedrete che effettivamente il problema c'è, esiste, è grave ed è pericoloso.
Cos'è che più l'ha disturbata di quello che circola su internet? Sa, su internet circolano tante cose, ci sono gli stupidi, ci sono i complottisti, ci sono anche quelli magari che si vogliono informare, no? Quelli che credono... Cercano delle informazioni. Cos'è la cosa che più l'ha disturbata?
Ma guardi, noi siamo i primi ad avere più dubbi che certezze, quindi i nostri protocolli si sono evoluti dall'inizio della prima ondata fino ad adesso, abbiamo raddrizzato il tiro. Quello che è sicuro è che una cura effettivamente non c'è. Siamo diventati molto molto bravi a mantenere in vita i pazienti e a controllare le complicanze dell'infezione da coronavirus. Siamo arrivati a un punto con un tasso di sopravvivenza del 80-90%, quindi un tasso di sopravvivenza molto elevato.
Scusi, questa percentuale si riferisce a coloro che sono nel reparto rianimazione o in generale 80-90%?
Io parlo dei pazienti ricoverati dentro le rianimazioni.
Okay, quindi vuol dire che di coloro che arrivano nelle rianimazioni, quindi già sono in una situazione, molti fortunatamente non ci arrivano e non arrivano neanche a ospedalizzarsi, di quelli che arrivano lì l'80-90% si riescono a guarire, se ho capito bene.
Esattamente, anche se vengono inseriti in un percorso che è molto molto accidentato, questi pazienti vengono sottoposti a cure intensive molto molto invasive. C'è un periodo, la parte più difficile è il periodo di recupero, dobbiamo insegnare loro a mangiare, a muoversi, a respirare autonomamente, molti di loro hanno una tracheotomia che poi viene rimossa nel momento in cui la loro funzione respiratoria è completamente ristabilita, insomma il percorso è complesso. Sì, assolutamente. Sì, sì.
Ci sono vari gradi in rianimazione, noi abbiamo tutti l'immagine delle persone a pancia in giù in coma farmacologico, c'è solo quello o ci sono altri modi che vengono utilizzati in terapia intensiva?
Ma guardi, in Piemonte come in tutta Italia i posti letto in rianimazione stanno diventando quasi tutti pieni, quindi ci permettiamo di mettere in rianimazione solo pazienti con insufficienza respiratoria molto grave. diciamo dalla ventilazione invasiva in su. Poi ci sono effettivamente le terapie subintensive, IDEA, i pronti soccorsi che stanno facendo i salti mortali e sono molto molto bravi a gestire i pazienti fino alla ventilazione non invasiva, il casco o la maschera tenuta.
Io su questo, professore, segnalo oggi sul Corriere della Sera c'è un'interessante mappa che dice e specifica regione per regione quanta è la percentuale dell'occupazione dei posti letto totali in terapia intensiva, ovviamente stiamo parlando oggi 4 novembre, e la percentuale dell'occupazione dei posti letto totali degli ospedali. Ecco, sul Piemonte risulta, il Corriere scrive, 34% attualmente occupati i posti di terapia intensiva, 34% del totale, e 54%, quindi la metà del totale dei posti letto negli ospedali. Le risulta, cioè in genere sono tra il 40, tutte le regioni sono tra il 40, il 35, il 40%, alcune vanno meglio, 20%, 12%, la Calabria. Risulta
questo. Guardi, il dato vero che viene aggiornato di secondo in secondo, perché tutte le rianimazioni del Piemonte sono in collegamento continuo tra di loro, è che il tasso di occupazione è vicino al 100%. Quindi, tant'è che proprio in queste ore ci stiamo organizzando in maniera
fluida.
Qualcosa
che non va in questa tabella, evidentemente, perché viene...
Beh sì, o siamo particolarmente sfortunati, oppure quella tabella probabilmente ha un dato che va interpretato, si riferisce a qualcosa di diverso dalla nostra realtà.
Sì, cioè lei dice in realtà che nel Piemonte si è vicini al 100%. Va bene, noi
assolutamente.
La ringraziamo.
Sì, posso chiedere un'ultima cosa. I pazienti che hanno necessità di queste terapie sono pazienti che sono arrivati in ritardo a curarsi, oppure può succedere che un paziente comincia rapidamente le cure e arriva comunque a questa situazione?
Ma non è una questione di velocità di intervento, questi pazienti arrivano generalmente con un'insufficienza respiratoria lieve, che gli può bastare il trattamento con l'ossigeno, con o senza ventilazione non invasiva. Poi se l'organismo risponde bene, il sistema immunitario fa il suo dovere, spesso nella maggior parte dei casi si fermano lì. C'è una piccola percentuale di pazienti, per motivi che più o meno conosciamo, ripeto, abbiamo molti dubbi su questo, lo vedremo nei prossimi anni probabilmente, che evolvono in un quadro di insufficienza respiratoria grave.
Ma quali sono questi elementi?
Sono immunodepressi.
Quali sono questi elementi che si verificheranno in futuro per capire, sono l'età e altre patologie o pensa qualcos'altro?
No, secondo me c'è qualcosa di a livello recettoriale che sicuramente favorisce l'evoluzione in un quadro grave in pazienti predisposti in qualche modo, quindi c'è sicuramente la genetica, c'è sicuramente l'ambiente che influisce, c'è sicuramente lo stato in quel momento del sistema immunitario che in questi casi nei quadri gravi impazzisce completamente.
Questo è un po' quella grande incognita, se ho capito bene, professore, e la ringraziamo, della scienza, no? Quando si dice non capiamo. Sai che, Leonardo, più e più medici dicono, questo è il punto, a volte non si capisce perché persone... una persona rispetto a un'altra si aggrava, probabilmente, come ci dice anche il professor Grillo, e saranno studi che si vedranno in futuro, dipende anche dalla genetica, dal sistema del immunitario della persona in quel momento, che non sempre è correlato per forza all'età, per esempio. Certo, immagino che possa contribuire l'età a sfavore di chi è anziano, però ci sono poi delle evoluzioni che non si capiscono bene da che cosa dipendono. In ogni caso, siamo qui, siamo vicini alla borsa, c'è un ascoltatore che si è risentito molto, evidentemente interista, e dice cambio canale. Ma si può davvero arrivare a cambiare canale? Si può arrivare a cambiare canale per mille motivi, cioè cambiare canale perché uno non è milanista, l'altro interista, faccio una battuta sull'Inter, no? Si può arrivare a dimmi un po', Leonardo.
Evidentemente sì, mi pare di sì.
Non ti ascolterò mai più perché ho detto l'Inter ha perso, mannaggia, mamma mia, e fatti una risata. Io ieri me la sono fatta, ieri sera per esempio. Niente.
Senti, senti che è veramente fastidioso. Guarda, dai, anch'io sono tentato di cambiare canale.
Ma noi del
cambio
Milan,
canale
ma noi
me
del
ne vado,
Milan negli
me
ultimi anni
adesso.
Quante prese in giro abbiamo subito. C'è ancora gente che mi scrive di Istanbul e la finale con Liverpool. E dai, tutta materia che Elisabetta Fusconi conosce a meno a dito. Sta per scriverci un libro, insomma, su tutte queste. Lei e il calcio. Io e il calcio. Titolo: Io e il calcio. Un giorno dovremmo pubblicarle, dovremmo dirle, snocciolarle tutte, sono molto meglio delle barzellette che racconti tu. Io e il calcio. Una volta chiese, cos'è che hai chiesto su Donnarumma? Una volta disse questa
parola. Non ricordo.
Ma ah sì, sai sul rigore che recentemente ha tirato in Coppa, ha detto, ma come fa, sì, il portiere, se il portiere tira il rigore?
Ha chiesto, giuro, pararlo?
Come, chi lo para? Se il portiere tira il rigore, chi lo para? Ti giuro, ha fatto questa domanda. Un giorno gli ho detto Gianni Rivera, ha detto, ma Gianni Rivera dove gioca? Cosa c'è? Dobbiamo andare alla borsa. Cosa c'è? Dobbiamo andare alla borsa. Vabbè, cosa c'è? Ma perché?
Mi sentite, no?
Sì, sì, molto, troppo.
Si sente perché ho le cuffie. Allora, nego tutto quello che hai detto.
Ma come no?
No, nego. Menti. Nego. No, gli menti. Avvocati sono sempre al lavoro già da mesi, nei tuoi confronti, anche in quelli di Leo. Il calcio è qualcosa di inutile, qualcosa di noioso. Ecco, mi voglio occupare di questa trasmissione proprio perché non si occupa di calcio, cioè non parla di calcio e tu continui a propinarlo. Basta, ecco, voglio un mondo senza calcio.
Senza calcio, senza calcio. Bene, puoi accomodarti, è il momento della borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Les hommes et tous les mêmes. Macho méchu, monde mauvais est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Quando vincono le elezioni dei partiti progressisti, di sinistra, radicali, ah, il popolo ha dato grande prova di senso civico, questa è la democrazia, questo è il progresso. Quando vincono invece dei partiti magari più liberali, più di destra, più vicini al sentire comune della gente che ha i centri di potere, la morte della democrazia, il populismo, è finita, la gente non capisce. Fantastici.
Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain.
Come si chiamano gli abitanti di Baranzate? I birinzini?
Vabbè, c'è una sfida Luchetti a questo punto. Penso baranzatesi, baranzesi. Come si chiamano, Leonardo? Leonardo? Tu che sei tutto.
Secondo me baranzatesi. Bollatesi.
Ma no, sono un comune diverso, basta. Hanno conquistato l'autonomia.
Non lo so, per me fanno sempre riferimento a Bollate. Da Baranzate, se devi fare qualcosa vai a Bollate,
vai a Bollate.
Io credo.
Comunque,
però magari sbaglio.
Comunque vai a Bollate. Per sì, non sbagliare, per vecchie abitudini vai a Bollate. Baranzatesi, questa è la conforme. Baranzatesi, non birinzini. La birinzini. Oh signori, ci sono due persone che vi voglio far ascoltare, due audio. Uno lo sentiamo con calma perché altro che da mani sul volante, da mani sul microfono, sarebbe da spaccare tutto, eccetera. Però andiamo con calma. Prima, un po' una storia d'amore così interrotta. Mauro Corona non torna da Bianca Berlinguer. Ci ha spiegato qui Leonardo i motivi. Ci ha detto.
No, per la verità non li ha spiegati. Ha detto che non li
tutto.
Poteva spiegare.
Ma ha detto
ha
che,
detto
li
che non li poteva dire.
Li spiegherà presto. Io, tra l'altro, premessa, ho comprato il libro di Corona e tu no. Giuro, l'ho comprato. E gliel'ho scritto, Mauro, io ho comprato il suo libro. Grazie, amico mio. Sentiamoci quando vuoi. Ma c'è una persona triste. È la Bianchina, è Bianca Berlinguer, che è triste senza il suo Maurino.
Ma
hai delle rivelazioni da fare?
No, io no.
Quindi basta, è finita qui.
No, non è finita,
non lo so. Cioè, mi spiego, sto cercando di capire la ratio di tutto questo.
A me manca molto, so che manca molto anche al nostro pubblico, anche i sorrisi che ci strappava in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando. Purtroppo non dipende da me. Se no, per me potrebbe essere già collegato
lo dice, è il mistero, questa storia d'amore conclusa.
Spero davvero che quel dialogo che abbiamo costruito in ben 3 anni di trasmissione non si interrompa e possa invece riprendere.
È così. Il mistero corona.
I vertici riterranno che non sia adeguato il ritorno, immagino.
Attenzione a queste parolone, a queste parole.
Vertici.
Però adesso dobbiamo far ascoltare questa. Ragazzi, questa io facevo una vecchia rassegna stampa, la notizia da mani sul volante. Questo è l'audio da mani sul microfono, spaccare tutto, perché vi voglio far sentire l'omelia di Don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata, che a un certo punto dice, giuro, io l'ho dovuto sentire 50 volte e ho detto no dai, le ricostruzioni giornalistiche saranno state un po' esagerate, ma chiede rendendosi conto lui stesso, dicendo forse se dico questa cosa scateno un pandemonio: ma secondo voi è più grave l'aborto o un atto di pedofilia? Giuro, l'ha detto, sentiamolo.
Perché guardate, scusate, ma possiamo dire tutto, qualsiasi cosa, ma cioè l'aborto è il più grande degli scempi. Mi verrebbe da dire una cosa, ma
non dirla.
Scandalizzo a mezzo mondo, il problema è che
non dirla.
Cioè, è più grave l'aborto o un atto di pedofilia?
No, l'ha detta. Scusate, l'ha detta, era lì che poteva fermarsi, come scrive anche Massimo Gramellini oggi, ma non c'è il beep. Sapete quando scrive Gramellini, fai retromarcia che stai per andare contro una cosa, ti va beep, non c'è un beep nel cervello umano. Ti stai andando a schiantare su una cazzata del genere, fermati.
Poi tra l'altro non è una cosa che ha detto così mentre stava litigando, quindi non aveva il controllo del pensiero, l'ha detto in modo molto pacato, diciamo.
No, dicendo anche non vorrei dire una cosa perché scateno in mezzo, ma infatti sì. già pensarla è una cosa terribile. Ma dirla, e poi attenzione, non contento, l'ha ribadito, senti qui.
Il problema di fondo è che secondo me siamo così impastati in una determinata mentalità. E ci dimentichiamo che ma con questo non è che uno vuole, insomma, vuole dire che l'atto del pedofilia non sia niente, capito? Cioè, ecco, è una cosa gravissima, qualcosa che, cioè, non lasciamo perdere.
Però,
insomma, ma che cosa è più grave?
Ancora lo richiede, ancora è più grave l'aborto o un atto di pedofilia. Ma voi vi rendete conto? L'atto di pedofilia credo che sia lo scempio umano più immaginabile, no? Ma ti rendi conto, Leonardo? Paragonare
questo signore poi ha avuto delle sanzioni da parte.
Che sanzione?
È stato sanzionato non dallo Stato, dai suoi superiori, dal clero.
L'ha detto ieri.
Indaghiamo.
Io non so se vi rendiate conto, cioè, paragonare queste due cose, paragonare un reato così orribile come la pedofilia all'aborto, si può essere d'accordo, contrari, tutte le battaglie che sono state fatte da parte delle donne, ma mettere sullo ma come fai? Come fai? Come ti viene in mente? Come ti viene in mente? Gli è venuto in mente. E l'ha detto.
Tu andresti a confessarti da uno così?
Ma neanche scambiare un bicchiere di vino, cioè insomma neanche. No, posso ancora essere libero di poter scambiare
opinioni. I tuoi figli li manderesti a confessarsi
ma lasciamo stare. Andiamo al traffico, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Thank you. about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Vogliamo concludere questa, scusate, rientro in me, ma non ho spaccato il microfono perché poi me lo addebitano qui in radio, giustamente, ma ci ho messo, sono arrivato lì. Però vogliamo concludere con un sorriso, perché è tornato ad allietarci il nostro mitico Fernando Ferruccio Ronchi Baronchelli.
Ma guardi, con un sorriso. Ma no. Con un sorriso la concluderà lei. Io sono qui per portare un po' di emozione, così, nelle papille gustative delle persone. Con un sorriso chiamiamo il nostro cuoco. Sono qui. No, per carità, mettiamo i puntini su lei. Qui. No, fuoco. No. Allora, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, sì? Chef emozionale, ma anche qualcuno mi chiama straordinario, sì? Qualcuno mi chiama magnifico, qualcuno mi chiama banco frigo, perché appena ti avvicini ti vengono i brividi. Signor banco frigo.
Banco frigo. Vabbè.
Ecco, ho anche una dimora culinaria, non un ristorante, non una delle trattorie di quelli che lei è abituato a frequentare, una dimora culinaria, il Desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo. Purtroppo anche noi dobbiamo chiudere in questo momento alle 18. Ma non è un problema, perché ho anticipato il pranzo alle 10 del mattino e la cena alle 4 del pomeriggio, perché non devi avere fame per venire da noi. Al Desco di Nietzsche non si viene per mangiare, ma per esperire attimi di felicità. I nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, e si lasciano travolgere dall'estasi fino al culmine estremo del piacere. A questo punto svengono, sì? E noi possiamo sfidargli la carta di credito del portafoglio, così non si accorgono di niente.
Bene.
Ma guardi che sono loro stessi a chiedercelo prima di sedersi, perché tirar fuori 300.000 euro in uno stato cosciente è molto difficile. Peggio che da svenuti. Ma basta parlare di soldi. Allora è volgare parlare di soldi.
Va bene.
Non parliamo di denaro. Allora,
lei
se vuoi assaggiare una torta, sì? Se vuoi assaggiare una torta buona, con il pan di Spagna, vai alla pasticceria all'angolo.
Bene.
Noi facciamo solo dolci con il pan di Spagna autentico, cioè? Che ha in mano una chitarra e balla al flamenco. Pane così.
Ah, ecco, così.
Ma allora ho sentito invocare il mio nome e sono qui a donarvi una delle mie creazioni. Il titolo di questa mia creazione è La danza degli opposti. Allora, gli ingredienti sono un quadratino di carota grande 0,5 mm quadrati e una lacrima d'olio.
Okay.
Allora, vediamo, vi do un consiglio.
Scusi, magnifico, mi scusi.
No,
magnifico.
Per carità,
magnifico.
Allora, il quadratino deve essere tagliato correttamente, altrimenti ecco, la creazione non viene. Va bene, 0,5 mm quadrati. Allora, l'olio rappresenta il Mediterraneo, quindi il caldo. La carota è il simbolo del freddo, perché è l'ortaggio che usiamo per fare il naso del pupazzo di neve. Allora, ora prendiamo il quadratino di carota e attenzione,
a trovarlo.
Versiamo l'olio sul quadratino di carota, la lacrima d'olio, attenzione, voilà,
che cacchio.
La creazione è compiuta. Qualche banalotto potrebbe pensare che si tratti di una carota condita, una specie di pinsimone,
magari,
come ha detto
una
lei,
carota, magari,
con una faciloneria senza pari. Non è così.
Invece?
È un invito, attenzione, alla empatia. è una riflessione forte e anche provocatoria sull'altro, sui nostri occhi che guardano l'altrove, mentre l'altrove si avvicina e ci scuote, ma anche sulla forma che si fa sostanza e sulla sostanza che si fa forma. Ecco, ho un po' semplificato il concetto, ma ho sempre paura che siate un po' troppo semplici per capire. Potete provare a crearlo a casa se volete sentirvi frustrati per un risultato sicuramente deludente.
Oppure mangiarsi oppure... due o tre carote, due o tre finocchi.
No, ma... no!
Banco frigo, mi scusi.
Potete scegliere la perfezione, prenotare un'esperienza sensoriale che darà una svolta alla vostra triste esistenza venendo qui a Pannocchio di Castelbiondo.
Va bene, tutto per potete la modica prenotare... cifra, c'è cioè questa creazione.
Ma questo
per esempio...
facciamo due, visto il periodo voglio venire incontro alle persone, facciamo 200.000.
200.000 euro, sì. Ricordiamo.
Potete prenotare il pranzo alle 10 di mattina oppure la cena
tanto
alle 4 del pomeriggio.
Non faticherete a digerire, ecco.
Ma guarda che volgarità. No, ma... che volgarità, che banalità, no, che superficialità.
Cioè potete mangiarla anche alle 22.
Vado in qualche trattoria, a mangiarsi un bel hamburger, un cheeseburger.
Magari
bravo,
mi è venuta
bravo.
Fame.
Continuiamo così.
Mi è venuta fame.
Allora vi saluto e saluti anche la mia moglie. Maria Assunta Benedetta Bernalda Intingolo Paciulli.
Oggi se li ricordati tutti, effettivamente questo è. Va bene, Banco Frigo, noi la ringraziamo. Il Banco Frigo sembra un po' offensivo, invece...
È un po' offensivo, d'altra parte non posso inibire le persone, ma appena vengono hanno i brividi. Magnifico.
Magnifico è meglio. Dio c'è, ricordiamo anche questa cosa. Dio
ricordiamolo,
c'è. Sì. La ringraziamo molto, caro Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli. Con lei concludiamo questa puntata e ci ritroviamo domattina.